inquieti. Recitiamo l'Angelus, che è stato l'inizio di quello che questa sera contempleremo. L'inizio è stato l'eccomi di quella ragazza di nome Maria. L'inizio, possiamo dire, atteso e sperato dall'eternità nel mistero stesso di Dio. Termine fisso d'eterno consiglio. L'inizio è stato l'eccomi di una piccola creatura. Senza quell'eccomi, noi questa sera non saremmo qui. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ecco la serva del Signore. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi, o Signore, nei nostri cuori la Tua grazia, affinché noi, che per l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del Figlio Tuo Gesù Cristo, per la Sua passione e la Sua croce, siamo condotti alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Seduti.
tu che fece Maria dolente del suo figlio il tanto delicato. O Gesù Cristo, bella Gesù bello, bianco e vermiglio, o te la trista madre il consiglio, su nella croce, su nella croce, già confiscato. Ogni mentenda devotamente lo pianto che fece Maria dolente del suo figlio il canto.
ascolteremo questa sera dopo i canti che il coro adesso ha eseguito, ascolteremo come un cristiano, come un grande poeta, ma soprattutto un semplice cristiano, come Peggy descrive il dolore della Madonna, quel dolore che i canti, che il coro ha fatto già descrivono. I miei occhi sono pieni di lacrime, i miei occhi si sono oscurati perché è lontano da me colui che mi dava conforto. È lontano da me colui che mi dava conforto. Ma prima di ascoltare questo lungo brano di meditazione sul dolore della Madonna, volevo suggerire soltanto due piccoli spunti di preghiera. Il primo che non saremmo qui se morto sulla croce il giorno di Pasqua non l'avessero visto vivo, visto con gli occhi di carne, toccato con le mani. L'inizio del cristianesimo non è la sua passione, l'inizio del cristianesimo è che è risorto. Sarebbe stato una delle tante tragedie, sarebbe stato uno dei tanti crocifissi della storia, se dopo 3 giorni non si fosse ripresentato vivo quel Gesù che era morto sulla croce, è ritornato alla vita, si è ripresentato vivo ai suoi. Se non l'avessero visto, se non l'avessero toccato, se non avesse detto, guardate, toccatemi, un fantasma non ha carne e ossa come ho io. Così è iniziato il cristianesimo nel mondo. È iniziato perché Gesù di Nazaret, ucciso sotto Ponzio Pilato, è ritornato alla vita. Gesù di Nazaret è risorto. Resurrexit, sicut dixit, è risorto come aveva promesso. Rallegrati, così per tutto il tempo di Pasqua pregheremo la Madonna. Rallegrati, Vergine Maria, il Signore è veramente risorto. Ed è per questo, è partendo da questa gioia così grande, Luca dice, dei discepoli che per la gioia così grande non potevano credere. È partendo da questa gioia così grande, è partendo da questo rallegrati perché il Signore è veramente risorto. È partendo da qui che col cuore e con la mente, la Chiesa ricorda la sua passione, ricorda i suoi dolori, ricorda i dolori di sua madre. Come in paradiso ricorderemo i nostri peccati, non per i nostri peccati, li ricorderemo per essere più grati al Signore che ci ha salvati nonostante, anzi attraverso i nostri peccati. Così è la memoria della passione. La memoria della passione nasce da quella gratitudine, quell'uomo che ha sofferto così, quell'uomo che ha portato i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce, quell'uomo è ritornato alla vita, quell'uomo è Dio. per questo si fa la memoria della passione, perché sia più grato, sia più pieno di gratitudine e di gioia il riconoscimento della sua risurrezione. Si ricordano i suoi dolori, si ricordano i dolori di sua madre, si ricorda il tradimento di Pietro e il tradimento dei suoi, perché la gratitudine sia più grande. La gratitudine a lui presente, la gratitudine a lui vivo e presente. Per questo, vedete, ed è la seconda cosa ed è la cosa, unica cosa che volevo accennare, per questo la memoria di Gesù non può che essere preghiera, non può che essere domanda. Una presenza viva non la si può che domandare. Una presenza viva, viva, reale, si può solo domandare. La memoria di Gesù può essere solo domanda. Come nel passio di domenica, come mi ha colpito la domanda del buon ladrone. Come mi ha colpito, come se l'avesse ascoltato per la prima volta, e sì, tante volte l'abbiamo ascoltato e tante volte ne ho anche parlato. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Come mi ha colpito quel Gesù, ma solo la Madonna ha detto Gesù con una tenerezza più grande, certamente più grande, ma con una tenerezza simile, come quell'assassino crocifisso alla sua destra. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù, il nome più caro che da allora, che da quel mattino di Pasqua si può ripetere. Gesù, come l'ha ripetuto la Maddalena quando l'ha riconosciuto vivo, come l'avrà ripetuto la Madonna il mattino di Pasqua quando l'ha riabbracciato il suo figlio, carne della sua carne, sangue del suo sangue, trasfigurato dalla potenza della risurrezione. Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Ora che è nel suo regno, ora che è presente vivo, come più pieno di gratitudine, come più pieno di dolcezza poter dire: Gesù, ricordati di me ora che sei nel tuo regno. Gesù, ricordati di me. Si fa memoria della passione solo perché questo nome, Gesù, solo perché questa parola così piccola e così semplice, Gesù, possa essere ripetuto con più gratitudine, possa essere ripetuta con più dolcezza, possa essere ripetuta con un abbraccio più grande, con una gioia più grande, con una gioia che è Lui. Gesù, ricordati di me, ora che sei nel tuo regno. In verità ti dico, oggi, adesso, è possibile adesso, perché è vivo, oggi sarai con me, perché questo è il paradiso. Oggi sei con me. Gesù, ricordati di me, ora che sei nel tuo regno.
Figlio per suo padre e sua madre, un buon figlio per sua madre Maria. E suo padre e sua madre trovavano che andava molto bene. Sua madre Maria trovava che andava molto bene. Era felice, era fiera di avere un tale figlio, di essere la madre di un figlio simile, di un tale figlio. Se ne glorificava forse in se stessa e glorificava Dio. Magnificat anima mea, Dominum, et exultavit spiritus meus. Magnificat, magnificat. Fino al giorno in cui aveva cominciato la sua missione. quando aveva cominciato la sua missione, lei forse non magnificava più. Da 3 giorni piangeva, 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 come nessuna donna mai pianto, nessuna donna. Ecco cosa aveva reso a sua madre. Mai un ragazzo era costato tante lacrime a sua madre. Mai un ragazzo aveva fatto piangere tanto sua madre. Ecco cosa aveva reso a sua madre da quando aveva cominciato la sua missione. Perché aveva cominciato la sua missione. Da 3 giorni essa piangeva. Da 3 giorni errava, seguiva. Seguiva il corteo, seguiva gli avvenimenti, seguiva come a un funerale, ma era il funerale di un vivo, di uno ancora vivo. Seguiva quello che succedeva, seguiva come se fosse stata del corteo, della cerimonia, seguiva come un'accompagnatrice, come una servente, come una prefica dei romani, dei funerali romani. Come se fosse stato il suo mestiere, di piangere. Seguiva come una povera donna, come una frequentatrice del corteo, come un'accompagnatrice del corteo, come una servente, già, come una frequentatrice. Seguiva come una poveretta, come una mendicante. Loro, che non avevano mai chiesto nulla a nessuno, adesso chiedeva la carità. Senza averne l'aria chiedeva la carità. Perché senza averne l'aria, senza neanche saperlo, chiedeva la carità della pietà, di una pietà, di una certa pietà, pietas. Ecco cosa aveva fatto di sua madre, da quando aveva cominciato la sua missione. Lei seguiva, piangeva, piangeva, piangeva. Le donne non sanno che piangere. La si vedeva dappertutto, nel corteo, ma un po' al di fuori del corteo, sotto i portici, sotto le arcate, nelle correnti d'aria, nei tempi, nei palazzi, nelle strade, nei cortili, nei cortiletti. Era salita anche lei sul Calvario, anche lei aveva salito il Calvario, che è una montagna scoscesa. E non sentiva neanche più che camminava. E non sentiva neanche i suoi piedi che la portavano, non sentiva le gambe sotto di sé. Anche lei aveva salito il suo Calvario, anche lei era salita, salita nella ressa, un po' indietro, salita al Golgota, sulla cima, fino alla cima, dove egli era adesso crocifisso, con le 4 membra inchiodate, come un uccello notturno sulla porta d'un granaio, lui, il re della luce. Nel luogo chiamato Golgota, cioè il posto del cranio. Ecco cosa aveva fatto di sua madre, materna, una donna in lacrime, una poveretta di desolazione, una poveretta nella desolazione, una specie di mendicante di pietà, da quando aveva cominciato a compiere la sua missione. Da 3 giorni lei seguiva, seguiva, accompagnata soltanto da 3 o 4 donne, da quelle pie donne, scortata, circondata soltanto da quelle poche donne, da quelle poche pie donne, dalle pie donne, infine, perché in eterno le avrebbero chiamate così, che guadagnavano così, che si assicuravano così la loro parte di paradiso, e certamente avrebbero avuto un buon posto, buono quanto quello che avevano in quel momento, perché avrebbero avuto lo stesso posto, perché sarebbero state così vicine a lui come in quel momento. Voglio dire che sarebbero state così vicine a lui come in quel momento stesso. Eternamente così vicine come in quel momento stesso. Eternamente così vicine come in quel momento del tempo di Giudea. Eternamente così vicine nella sua gloria, come nella sua passione, nella gloria della sua passione. E tutte e 4 insieme, o forse chi più, chi meno, chi più, chi meno, formavano sempre un piccolo gruppo a parte, un piccolo corteo un po' indietro al grande corteo, un po' indietro, e le si riconosceva. Lei piangeva, piangeva, sotto un grande velo di lino, un gran velo blu, un po' sbiadito. Ecco cosa aveva fatto di sua madre. Piangeva come mai sarà dato, come mai sarà domandato a una donna di piangere sulla terra, mai in eterno, a nessuna donna. Ecco cosa aveva fatto di sua madre, di una madre materna. Quello che è strano è che tutti la rispettavano. La gente rispetta molto i genitori dei condannati. Dicevano addirittura: la povera donna! E intanto picchiavano suo figlio. Perché l'uomo è fatto così. L'uomo è così fatto. Gli uomini sono come sono e mai li si potrà cambiare. Lei non sapeva che al contrario lui era venuto a cambiare l'uomo. Che era venuto a cambiare il mondo. Seguiva, piangeva. Gli uomini sono così. Non li si cambierà. Non li si rifarà. Non li si rifarà mai. E lui era venuto per cambiarli, per rifarli. Lei seguiva, piangeva. Tutti la rispettavano, tutti la compiangevano. Si diceva: la povera donna. Perché tutte quelle persone non erano forse cattive, non erano cattive in fondo, compivano le scritture. Quello che è strano è che tutti la rispettavano, onoravano, rispettavano, ammiravano il suo dolore, non l'allontanavano, non la respingevano che moderatamente, con delle attenzioni particolari, perché era la madre del condannato. Pensavano: è la famiglia del condannato. Lo dicevano anche a voce bassa, se lo dicevano tra di loro, con una segreta ammirazione. E avevano ragione, era tutta la sua famiglia carnale e la sua famiglia eletta, la sua famiglia sulla terra e la sua famiglia nel cielo. Lei seguiva, piangeva. I suoi occhi erano così offuscati che la luce del giorno non le sarebbe più parsa chiara, mai più. Da 3 giorni la gente diceva: è invecchiata di 10 anni. L'avevo vista ancora la settimana scorsa. In 3 giorni è invecchiata di 10 anni. Mai più. Seguiva. Piangeva. Non capiva molto bene. Ma capiva molto bene che il governo era contro il suo ragazzo. E questo è un brutto affare. Il governo era per metterlo a morte, sempre un brutto affare, e che non poteva finire bene. Tutti i governi si erano messi d'accordo contro di lui, il governo dei giudici e il governo dei romani, il governo dei giudici e il governo dei preti, il governo dei soldati e il governo dei preti. Non ne sarebbe scampato certamente, certamente no. Tutti erano contro di lui, tutti erano per metterlo a morte, volevano la sua morte. A volte si aveva un governo dalla propria parte, l'altro contro di sé, allora si poteva scamparne. Ma lui tutti i governi per prima cosa, il governo e il popolo, è quanto c'era di più forte. Era questo soprattutto che aveva contro di sé, il governo e il popolo, che di solito non sono mai d'accordo, e allora si approfitta, si può approfittarne. È ben raro che il governo e il popolo siano d'accordo. E allora chi è contro il governo è con il popolo, per il popolo. E chi è contro il popolo è con il governo, per il governo. Chi è appoggiato dal governo non è appoggiato dal popolo. Chi è sostenuto dal popolo non è sostenuto dal governo. Allora appoggiandosi sull'uno o sull'altro, sull'uno contro l'altro, si poteva talvolta scamparne. Si potrebbe forse arrangiarsi. Ma loro non avevano fortuna. Lei vedeva bene che tutti erano contro di lui, il governo e il popolo, insieme. E che l'avrebbero avuto, che avrebbero avuto la sua pelle. Quello che è strano è che la derisione era tutta su di lui, e che non c'era nessuna derisione su di lei, per lei, nessuna derisione. non avevano che rispetto per lei, per il suo dolore, per la sua disgrazia, non l'insolentivano, anzi, la gente non la guardava nemmeno troppo, per rispettarla meglio, per rispettarla di più. Anche lei era salita, salita con tutti quanti, fino in cima, senza neanche accorgersi. Le gambe la portavano senza che neanche se ne accorgesse. Anche lei aveva fatto la sua via della croce, le 14 stazioni. Difatti erano proprio 14 stazioni. C'erano proprio 14 stazioni. Ce n'erano proprio 14. Non sapeva più esattamente, non si ricordava più, eppure le aveva fatte, ne era sicura. Ma ci si può sbagliare, in quei momenti la testa si confonde. Noi altri che non le abbiamo fatte, noi le sappiamo, lei che le aveva fatte non sapeva. Tutti erano contro di lui, tutti volevano la sua morte. È strano, mondi che di solito non erano insieme, il governo e il popolo, in modo che il governo gliene voleva come l'ultimo dei carrettieri, tanto quanto l'ultimo dei carrettieri, e l'ultimo dei carrettieri come il governo, tanto quanto il governo. Era essere sfortunati. Quando si ha l'uno per sé, l'altro contro di sé, a volte se ne scampa, ce la si cava, si può cavarsela, si può scamparla. Ma lui non se la sarebbe scampata. Sicuramente non se la sarebbe scampata. Quando si hanno tutti contro di sé, cosa aveva dunque fatto a tutti? Ve lo dirò. Aveva salvato il mondo. Lei piangeva. Piangeva. Da 3 giorni piangeva. No. Da 2 giorni soltanto. No. Solo dal giorno prima. Era stato arrestato la sera del giorno prima soltanto, se lo ricordava bene. Così. Come passa il tempo, come passa presto il tempo, no, lentamente, come passa lentamente, lei credeva che fossero 3 giorni, come ci si sbaglia, era stato arrestato nel giardino degli ulivi, che era un luogo di passeggiate per la gente la domenica, era stato arrestato la sera del giorno prima nel giardino degli ulivi, lei se lo ricordava bene, se lo ricordava benissimo, ma le sembrava, credeva, che fossero 3 giorni, almeno, e anche di più, molto di più, giorni e giorni, anni, le sembrava che fosse quasi da sempre, per così dire da sempre, le sembrava che fosse stato sempre così. Ci sono avvenimenti così nella vita. Tutti erano contro di lui. Da Ponzio Pilato fino all'ultimo dei carrettieri. Lei seguiva da lontano, da vicino, da abbastanza lontano, da abbastanza vicino. Quella folla urlante, quella muta che abbaiava e mordeva, quella folla urlante che urlava e picchiava senza convinzione. Con convinzione, perché compivano le scritture, si può dire che picchiavano religiosamente, perché compivano le scritture dei profeti. Tutti erano contro di lui. Da Ponzio Pilato, quel Ponzio Pilato, Pontius Pilatus, su Ponzio Pilato passus et sepultus est. Un bravo uomo, almeno, lo dicevano un bravo uomo, buono. Non cattivo, un romano che capiva gli interessi del paese e che faceva molta fatica a governare quei giudei. Sono una razza indocile, solo che, ecco, da 3 giorni una pazzia gli aveva presi contro il suo ragazzo, una pazzia, una specie di rabbia, sì, erano arrabbiati verso di lui, ma che avevano mai? Eppure lui non aveva poi fatto così tanto male. Tutti, lui in testa, Ponzio Pilato, l'uomo che si lavava le mani, il procuratore per i romani, il procuratore di Giudea, tutti, e Caifa, il gran sacerdote, i generali, gli ufficiali.
ufficiali, i soldati, i sottufficiali, centenari, centurioni, decurioni, i preti e i principi dei preti, gli scrivani, cioè gli scrivi, i farisei, i pubblicani, gli esattori, i farisei, gli sadducei, i pubblicani, che sarebbero poi dei gabellieri, e che non sono per questo uomini più cattivi degli altri.
Gli avevano anche detto che lui aveva dei discepoli, degli apostoli, ma non se ne vedeva nessuno. Forse non era vero, forse non ne aveva, forse non ne aveva mai avuti. Chi si sbaglia a volte nella vita, se ne avesse avuti, se ne sarebbero visti, perché se ce ne fossero stati si sarebbero mostrati. Già, erano uomini, si sarebbero mostrati. Non soltanto lei piangeva, piangeva, piangeva per oggi e per domani e per tutto il suo avvenire, per tutta la sua vita a venire, ma piangeva, piangeva anche, piangeva per il suo passato, per i giorni che era stata felice nel suo passato, l'ingenua, per cancellare i giorni in cui era stata felice nel suo passato, per cancellare i suoi giorni di felicità, i suoi antichi giorni di felicità, perché quei giorni l'avevano ingannata, quei giorni ingannatori, quei giorni l'avevano tradita, quei giorni antichi, quei giorni in cui avrebbe dovuto piangere in anticipo, provvisoriamente. Bisognerebbe sempre piangere provvisoriamente, in anticipo per i giorni a venire, le sofferenze a venire, la sofferenza che veglia. Avrebbe dovuto prendere le sue precauzioni, prevedere. Bisogna sempre prendere le proprie precauzioni. Se avesse saputo, se avesse saputo, avrebbe pianto sempre, pianto tutta la sua vita, pianto in anticipo. Avrebbe diffidato, avrebbe preso le sue precauzioni, così non sarebbe stata ingannata, non sarebbe stata tradita. Se era tradita da sé, non piangendo, se era derubata da sé, se era ingannata da sé, non piangendo, accettando quei giorni di felicità, se era tradita da sé, era entrata nel gioco. Quando si pensa che c'erano stati giorni in cui aveva riso, ingenuamente, l'ingenua, tutto andava così bene a quel tempo. Lei piangeva, piangeva per cancellare quei giorni. Lei piangeva, piangeva, cancellava quei giorni. Quei giorni che aveva rubati, che le avevano rubato. Quei giorni che aveva sottratto al suo povero figlio, che in quel momento spirava sulla croce. Non solo egli aveva contro di sé il popolo, ma i due popoli, tutti e due i popoli, il popolo dei poveri, che è serio e rispettabile, e il popolo dei miserabili, dei miseri, che non è serio né rispettabile. Aveva contro di sé quelli che lavoravano e quelli che non facevano nulla, quelli che lavoravano e quelli che non lavoravano, insieme, ugualmente, il popolo degli operai, che è serio e rispettabile, e il popolo dei mendicanti, che non è serio, ma che è forse rispettabile lo stesso. Perché non si sa, la testa si turba, la testa si confonde, le idee si confondono quando si vedono delle cose così. Egli aveva contro di sé gli operai delle città, della città, quelli che lavoravano in città, dagli imprenditori, dai borghesi, ed anche ugualmente insieme gli operai dei campi, ugualmente anche loro, i contadini che vengono al mercato. Eppure non aveva fatto del male a tutta quella gente, a tutta quella gente là. Insomma, si esagera sempre. Il mondo è una linguaccia, si esagerava, infatti non aveva fatto del male a tutti, era troppo giovane, non aveva avuto il tempo, per prima cosa non avrebbe avuto il tempo, quando uno cade, a tutti addosso. Voi sapete, cristiani, chi aveva fatto? Aveva fatto questo, aveva salvato il mondo. È una singolare ventura rivolgere tutti contro di sé. Lei piangeva, piangeva, ne era diventata brutta. Lei, più grande beltà del mondo, la rosa mistica, la torre d'avorio, Turris Burnea, la regina di beltà. In 3 giorni era diventata spaventosa da vedere. La gente diceva che era invecchiata di 10 anni. Non se ne intendevano. Era invecchiata più di 10 anni. Lei sapeva, sentiva bene che era invecchiata più di 10 anni. Era invecchiata della sua vita. Che imbecilli! Di tutta la sua vita. Era invecchiata della sua vita intera e più che della sua vita, più di una vita, perché era invecchiata di un'eternità. Era invecchiata della sua eternità, che è la prima eternità dopo l'eternità di Dio, perché era invecchiata della sua eternità. Era diventata regina. Era diventata la regina dei 7 dolori. Lei piangeva, piangeva. Era diventata così brutta. In 3 giorni era diventata spaventosa, spaventosa da vedere, così brutta, così spaventosa, che ci si sarebbe burlati di lei, sicuramente, se non fosse stata la madre del condannato. Piangeva, piangeva. I suoi poveri occhi, i suoi poveri occhi erano arrossati dalle lacrime. E non avrebbero mai visto veramente chiaro, dopo, poi, in seguito, mai più, mai ormai avrebbe veduto veramente chiaro, per lavorare. Eppure dopo sarebbe stato necessario lavorare per guadagnarsi la vita, la sua povera vita, lavorare ancora, dopo come prima, fino alla morte, accomodare le calze, i calzini, Giuseppe avrebbe logorato ancora, infine tutto quello che una donna deve fare nella sua casa, ci vuol tanto per guadagnarsi la vita. Lei piangeva, era diventata spaventosa, le ciglia incollate, le 2 palpebre, quella di sopra e quella di sotto, gonfie, peste, sanguinolente, le guance devastate, le guance scavate, le guance segnate, le lacrime le avevano come solcato le guance, le lacrime da ogni lato le avevano scavato un solco nelle guance, gli occhi le ardevano, le bruciavano, mai si era pianto tanto. Eppure piangere le era di sollievo. La pelle le ardeva, le bruciava, e lui intanto sulla croce le 5 piaghe gli bruciavano, e lui aveva la febbre, e lei aveva la febbre, ed era associata così alla sua passione. Lei piangeva, aveva un'aria così strana, così spaventosa a vedersi, così spaventosa che si sarebbe riso certamente e che ci si sarebbe burlati di lei certamente se non fosse stata la madre del condannato. Perfino i monelli di strada si voltavano dall'altra parte quando la vedevano, voltavano la testa, voltavano gli occhi per non ridere, per non riderle in faccia. E non si sa, forse anche per non piangere. Lei piangeva, piangeva, fondeva. Fondeva in lacrime, inghiottiva le sue lacrime con la saliva e nello stesso tempo aveva la gola secca, bruciante, di febbre, la strozza secca, bruciante. Aveva la testa tutta in acqua e cieca sempre.